6 di sera.
Mancano 3 ore al calcio d'inizio della finalissima dei mondiali. Di fronte ci sono, lo sappiamo, Spagna e Argentina, ma a scontrarsi sono anche 2 generazioni di campioni. Da una parte c'è Messi all'ultimo mondiale, dall'altra la giovane promessa Yamal. Allora, cosa ci si può aspettare stasera? Ne parleremo con il collega Omar Gargantini e poi andremo a Barcellona per capire come viene vissuta questa sfida in Catalogna, dove, lo sappiamo, dissidi con il governo centrale, ma anche la presenza di Messi, che è stata bandiera del Barça, potrebbero spingere molti a tifare Argentina. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. Oggi ci dedicheremo anche alle centrali nucleari, perché il dibattito sulla loro costruzione in Svizzera è stato innescato ancora una volta dal via libera a nuovi impianti dato dal Parlamento e con un referendum lanciato contro questa decisione. Nel mentre si combatte a suon di studi e ci sono quelli che promettono introiti e posti di lavoro con nuove centrali, altre come quello pubblicato oggi, che invece evidenziano rischi per gli impieghi di migliaia di persone. E poi la situazione complicata in Medio Oriente, con il continuo scambio di fuoco tra Stati Uniti e Iran, che coinvolge, lo sappiamo, anche i paesi vicini, in particolare la Giordania. E allora a che punto siamo? Lo vedremo. E invece, per la cronaca locale, andremo a Coripo, in Valle Verzasca.
È bello che l'hanno fatto, perché se no Coripo non so quanto tempo resisteva ancora. Adesso c'è un po' di movimento all'estate, da Pasqua diciamo fino a ottobre.
Allora, noi ci siamo andati in occasione della Sagra della Madonna del Carmelo, è stata anche però l'occasione per fare il punto sul progetto di albergo diffuso che si appresta a compiere i 5 anni. Tutto questo nella puntata di oggi, puntata che iniziamo. Ci siamo stasera, l'atteso atto finale di questi mondiali nordamericani sarà Spagna contro Argentina, quell'Argentina che ha, ahinoi, estromesso la Svizzera in una partita piena di rimpianti per i rossocrociati. Prima, tra poco, ci sarà anche la cerimonia di chiusura e poi tra il primo e il secondo tempo del match, questa è una delle novità di questa edizione dei mondiali, ci sarà anche un halftime show di 17 minuti ispirato al Super Bowl americano. Ma alla fine resta soprattutto una partita di calcio. Allora, cosa aspettarsi? Che tipo di squadre si incontreranno? Lo chiedo a Omar Gargantini.
Buonasera, intanto sottolineerei subito che per la prima volta in assoluto si andranno ad affrontare i campioni d'Europa e quelli del Sud America, che sono anche i detentori del titolo, e calcolando che parliamo dei 2 continenti che fin qui hanno vinto tutti i 22 mondiali già assegnati, avremo di sicuro un campione degno e meritevole. Parliamo di 2 scuole di pensiero, 2 filosofie di gioco molto diverse tra loro. Da una parte una squadra che va letta nell'accezione più nobile e performante del termine, dove il talento è sempre al servizio del collettivo senza mai esserne mortificato, anzi proprio il contrario, è della Spagna. Dall'altra c'è l'Argentina, che invece da quando in panchina è arrivato Scaloni si è messa completamente nelle mani del proprio trascinatore Leo Messi, una sorta di atto di fede che l'ha spinta a non arrendersi mai. È un'Argentina infinita nella sua capacità di sopravvivere. La missione è quella di regalare a Messi, e con l'aiuto di Messi, il secondo titolo consecutivo, impresa che da capitano non è mai riuscita a nessuno. Che finale sarà? Temo poco spettacolare, perché raramente le partite della Spagna lo sono.
In questi giorni, peraltro, abbiamo visto, Omar, spesso anche oggi, per esempio, sulla stampa domenicale, la famosa foto del 2007 in cui si vede il 20enne Lionel Messi che fa il bagnetto al neonato Lamine Yamal per una campagna dell'UNICEF. Allora, incredibile ma vero, oggi i 2 saranno uno contro l'altro. Insomma, sarà Yamal contro Messi stasera, Omar.
No, lo trovo un po' riduttivo, a maggior ragione perché questo Yamal, arrivato in America condizionato dall'infortunio muscolare del mese d'aprile, non è affatto quello dominante del 2024 all'europeo. Messi è l'Argentina, l'ho detto prima, Yamal è uno dei protagonisti della Spagna, ma a oggi non è l'uomo più determinante e decisivo. E piuttosto prepariamoci ad una possibile staffetta sul medio-lungo termine, perché col dualismo Messi-Cristiano Ronaldo ormai al crepuscolo, Yamal sembra avere tutto per raccoglierne l'eredità come indiscusso numero 1 della sua epoca, a patto, visto che ha solo 19 anni, che si sappia però gestire fuori dal campo e che soprattutto si sappia circondare delle persone giuste.
No, ma intanto magari facciamo un salto oltre l'atto finale di stasera, allarghiamo lo sguardo e allora dal punto di vista sportivo che mondiale è stato?
Beh, nonostante l'allargamento a 48 squadre, con qualche piacevole rivelazione non si sa fino a che punto estemporanea, direi il solito mondiale è dominato dall'Europa con una sudamericana protagonista fino in fondo. Dai quarti in poi, invece, quasi tutti gli altri continenti sono spariti. E nulla di nuovo, appunto. È mediamente buono il livello, benché il fattore climatico abbia condizionato. Tantissimi gol, grazie soprattutto al rendimento elevatissimo di tutti i bomber più attesi, nessuna clamorosa novità dal punto di vista tattico. E ormai dobbiamo rassegnarci, un calcio tra l'altro via più omologato, perché tutti i migliori giocano da noi e fanno la Champions. La riconoscibilità di ogni singola nazionale non esiste ormai più da almeno una ventina d'anni. E per concludere, comunque, credo sia stato un mondiale più che dignitoso e con 48 squadre al via, bisogna riconoscerlo, non era scontato.
Omar Gargantini sul mondiale nordamericano che sta per chiudersi, e lo dicevamo, si chiuderà con una sfida tra Spagna, campione europeo in carica, e Argentina, campione del mondo in carica. C'è però almeno una città spagnola che vive questa sfida in modo diverso. E allora saluto al telefono Mario Magaro, nostro collaboratore dalla Spagna. Buonasera.
Buonasera da Barcellona.
Ecco Mario, appunto, sei a Barcellona, di preciso dove ti trovi e com'è l'ambiente lì?
Io mi trovo nei pressi del maxi schermo, che per realtà tanto maxi non è, installato dal comune di Barcellona per vedere la finale, per la visione della finale di stasera. Siamo a pochi metri dal mare, nella zona del Forum, del capoluogo catalano, quella dove abitualmente si tengono i grandi concerti estivi, una location che è stata in realtà cambiata a last minute proprio per garantire ai tifosi uno spazio molto più grande ed anche alle forze dell'ordine la possibilità di un controllo migliore, appunto, perché uno spazio molto molto più grande a quello inizialmente previsto, che era nei pressi, inizialmente il maxischermo doveva essere installato nei pressi dello stadio del Barcellona, quindi in pieno centro cittadino. L'ambiente è assolutamente festante, c'è già una lunga cola, sono perfettamente mischiate sia magliette spagnole che dell'Argentina. D'altronde bisogna ricordare che a Barcellona risiedono oltre 80.000 argentini, è la comunità argentina più grande della Spagna, sono perfettamente integrati nel tessuto sociale di Barcellona, e quindi un'atmosfera assolutamente rilassata, festante, e sono tutti in attesa dell'apertura delle porte che apriranno alle 19.
Ecco, quindi tanti tifosi anche argentini, dicevamo, Barcellona e Catalogna, che potrebbero vivere la partita in modo diverso, non solo forse per la grande e folta presenza di tifosi argentini, ma anche perché, beh, lo sappiamo, la Catalogna ambisce all'indipendenza, e poi c'è la questione Messi, che è stato bandiera del Barça per un ventennio. Allora, quanto è il sostegno per la Spagna, quanto è il sostegno anche magari da parte degli stessi spagnoli?
Beh, calcio e politica in Catalogna vanno a braccetto da sempre, soprattutto nell'ultimo decennio, quando le spinte indipendentiste, separatiste dalla Spagna, si sono fatte molto più pressanti. E questo inevitabilmente si sta riflettendo nel tifo verso le Furie Rosse, verso la Spagna, già dall'inizio del Mondiale, un tifo che non è stato assolutamente univoco qui in Catalogna, ma piuttosto io direi a macchia di leopardo, che riflette un po' la differente composizione politica e sociale di diverse zone della Catalogna. Ad esempio qui, in alcuni quartieri di Barcellona e in quasi tutti i comuni della grande area metropolitana, dove sono molte le famiglie di origine spagnola arrivate qui durante il franchismo, il tifo per la Spagna si è fatto sentire ed anche molto. Ad esempio, quasi tutti i grandi comuni dell'area metropolitana di Barcellona hanno installato maxi schermi sin dall'inizio del mondiale, a differenza del comune di Barcellona, che l'ha fatto soltanto oggi, perché si è visto molto, molto pressato in tal senso. E una grande differenza, per esempio, c'è con le zone dell'entroterra della Catalogna, o per esempio la provincia di Girona, patria dell'ex presidente catalano Puigdemont, che è un po' il bastione dell'indipendentismo in Catalogna, dove assolutamente non si fa il tifo per la Spagna. E poi c'è il fattore Messi, perché d'altronde Lionel Messi, icona, fenomeno del Barcellona, tuttora amatissimo, venerato dai tifosi blaugrana, e quindi è un altro fattore, ovvero al fattore politico, diciamo, di matrice indipendentista si aggiunge il fattore Messi, perché sono in molti tifosi blaugrana, sia tra le frange, diciamo, più estreme, radicali del tifo, sia tifosi più comuni, normali, che oggi faranno il tifo per l'Argentina in onore, in omaggio al loro grande campione.
Senti, ti aggiungo un terzo fattore, è Yamal, giovane, lo si diceva, già ambisce a essere o già sembra essere il prossimo campione, gioca nel Barça, allora questa sfida, diciamo così, tutta del Barcellona interna tra Messi e Yamal, come viene vissuta lì?
Sicuramente gli dei del pallone, che spesso insomma sono capricciosi nei confronti di Messi, invece sono stati benevoli e direi gli hanno mostrato tutto il rispetto che merita, perché di fatto l'ultima grande partita della sua carriera, oltretutto il passo da Dio anche con l'Argentina, si gioca non solo una finale mondiale ma contro la Spagna, appunto contro la seconda cassa di Messi, e si troverà contro come rivali quest'oggi vari giocatori del Barcellona che lui ha letteralmente tenuto a battesimo calcisticamente circa 20 anni fa, da Cubarsí a Dani Olmo a Lamine Yamal. Quindi sarà una partita nella partita, oggi non c'è solo Spagna contro Argentina ma soprattutto è la partita di Lionel Messi, e questo ovviamente è un altro fattore che in Catalogna ha il suo peso, perché sono circa una decina tra i giocatori della Spagna, compreso Lionel Messi, quelli non solo nati in Catalogna ma che hanno militato anche nel Barcellona. Quindi ripeto, c'è una partita nella partita e l'assoluto protagonista è Leo Messi.
Insomma, abbiamo capito, è una partita di calcio ma che va oltre la partita di calcio. Mario Magarò in diretta da Barcellona, buona serata, buona partita. Io vi ricordo che il calcio d'inizio di Spagna-Argentina è previsto alle 21, ora Svizzera. Parliamo ora di energia, in particolare di centrali nucleari, e da quando il Parlamento, nella sessione di giugno, il Parlamento svizzero ovviamente, ha deciso di annullare il divieto di costruire nuovi impianti, l'impressione è che il tema sia tornato ad occupare maggiormente anche il mondo della ricerca, visto che che contro la decisione delle Camere federali è stato lanciato un referendum, è immaginabile, Emanuele Ferrari, che di studi nei prossimi mesi e anni ne verranno svolti molti altri.
Così, mi permetto di dire, vuole il mondo della politica, sempre alla ricerca di risultati possibilmente oggettivi che sostengano però il proprio punto di vista. Dall'altra parte abbiamo invece i ricercatori che svolgono un lavoro scientifico e che con i loro risultati tentano di porre le basi sulle quali la politica possa discutere e prendere poi delle decisioni. Così almeno mi hanno sempre detto gli autori di diversi studi sentiti nel corso degli anni. Passando al recente passato, effettivamente l'impressione è che da giugno sia un proliferare di studi dedicati all'atomo, almeno 3 quelli pubblicati in Svizzera.
Ecco, Emanuele, li vogliamo ricordare?
Sì, il primo è stato presentato il 29 giugno, parliamo di una ricerca condotta dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Istituto Paul Scherrer, la cui domanda centrale era: a quali condizioni è conveniente costruire nuove centrali nucleari in Svizzera? La risposta, ne avevamo parlato, diceva non a quelle attuali, ma forniva anche indicazioni su cosa era necessario cambiare affinché un'impresa simile fosse redditizia. Un secondo studio, questa volta svolto dall'Istituto di Ricerca Economica Bach Economics per conto di Economy Suisse, rivelava invece che una nuova centrale nucleare frutterebbe all'economia svizzera 1,6 miliardi di franchi all'anno in termini di valore aggiunto e creerebbe 2.900 posti di lavoro, oltre a tutta una serie di altri vantaggi. Oggi invece la chiamiamo la risposta dal fronte opposto, con uno studio svolto dalla ZHAW, l'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo, su incarico della Fondazione Svizzera per l'Energia, che giunge alla conclusione che un nuovo impianto metterebbe invece in pericolo un gran numero di posti di lavoro.
Ecco, Emanuele, tu ne hai parlato con l'autore, che è il professor Jürg Rohrer, sentiamo l'intervista.
Abbiamo studiato quali effetti potrebbe avere l'annullamento del divieto di costruire nuove centrali nucleari sui settori del fotovoltaico e dell'edilizia. Stando al nostro studio, e questo sorprende, già solo questo cambiamento potrebbe mettere in pericolo un terzo dei posti di lavoro legati all'energia solare nei prossimi 10 anni. Rispetto al numero di posti che ci potrebbero essere nel 2035 alle condizioni attuali, ce ne sarebbero solo nel settore del solare quasi 7.000 in meno.
E come si spiega questo risultato?
Wenn man nur einfach dieses Verbot aus dem Gesetz rausnimmt.
Già solo la semplice eliminazione del divieto porterebbe a grande insicurezza tra i possibili acquirenti di un impianto fotovoltaico. Parliamo di investimenti sul lungo periodo, almeno una ventina d'anni, e la possibilità che il prezzo dell'elettricità prodotta possa crollare o non venga più acquistata perché sul mercato c'è quella di una centrale nucleare, riduce la disponibilità ad investire nel fotovoltaico, con grandi conseguenze sul personale del settore.
Grossen Effekt auf die Beschäftigung in der Branche.
Parlava anche di conseguenze per il settore delle costruzioni.
Es gäbe auch dort vermutlich einen Einfluss.
Prevediamo conseguenze anche lì, perché la possibilità di realizzare nuove centrali nucleari metterebbe ancora più sotto pressione il programma di risanamento energetico degli edifici, che già ora viene messo in dubbio. Stando ai nostri dati, sarebbero colpiti 2.000 degli attuali 6.000 posti di lavoro direttamente legati a questo segmento, ne rimarrebbero quindi 4.000.
Auf etwa 4.000 Arbeitsplätze wahrscheinlich reduziert werden.
Gli scenari nel caso una centrale dovesse venire realizzata vedono numeri ancora più elevati dei potenziali posti di lavoro persi, si arriva sino a 16.000. Va però detto che per realizzare una tale struttura servono persone. Stando ad uno studio svolto da Bach Economics, una nuova centrale porterebbe quasi 3.000 nuovi impieghi in Svizzera.
Wir haben das auch angeschaut. Aber das wird nicht kompensiert.
Abbiamo analizzato anche questo aspetto e, stando ai nostri modelli, le due cose non si compensano. Per realizzare una centrale nucleare è necessario personale specializzato che in Svizzera non abbiamo e che andrebbe quindi importato. E in nessun caso la costruzione comincerebbe prima del 2030. Gli impieghi persi sino a quel momento non vengono recuperati. Inoltre l'impianto si trova in un luogo ben preciso, i posti di lavoro sarebbero concentrati in un punto, mentre quelli scomparsi sarebbero distribuiti su tutto il territorio elvetico. Ad esempio, a meno che una centrale non venga costruita al sud delle Alpi, i posti scomparsi in Ticino resterebbero persi.
Il vostro studio è stato commissionato dalla Fondazione Svizzera per l'Energia, la sua posizione avversa al nucleare è nota. Quanto ha condizionato questo lo studio? È possibile considerare oggettivi risultati?
La domanda è più che legittima. Posso affermare che il nostro committente non ha avuto alcun influsso né su come svolgere lo studio né sui risultati. Naturalmente è sempre difficile, anche per un ricercatore, essere completamente oggettivo. Per gli studi si parte da ipotesi ed è praticamente impossibile che queste siano completamente neutrali. Per questo è importante che queste premesse vengano comunicate in modo trasparente, in modo che chi legge lo studio possa capire come si è giunti ai risultati.
Jürg Rohrer, autore dello studio, professore all'Alta Scuola di Scienze Applicate di Zurigo. E andiamo in Medio Oriente ora, dove proseguono le operazioni condotte dall'esercito statunitense contro il territorio iraniano e quelle condotte dalla Repubblica Islamica contro paesi alleati di Washington nell'area. Particolarmente tesa è la situazione in Giordania, finita nuovamente nel mirino di missili lanciati dalla Repubblica Islamica. Chiara Savi.
Si è di fronte a un botta e risposta missilistico che va avanti ormai da 8 giorni e che a poco si intensifica. L'Iran usa missili ad alta velocità e precisi nel colpire obiettivi a terra, affermano fonti americane al Wall Street Journal. Proprio uno di questi ha centrato venerdì scorso una base statunitense in Giordania. La conferma, arrivata ieri sera, della morte di 2 militari americani, un altro è disperso, e parliamo delle 2 prime vittime statunitensi di questa ripresa del conflitto, ha spinto Washington ad aumentare i bombardamenti. Ancora colpito il sud dell'Iran, la città portuale di Bandar Abbas, che si affaccia su Hormuz e che ospita la marina dei Pasdaran ed è anche il principale hub commerciale del paese. Presa di mira anche la ricca provincia petrolifera del Khuzestan al confine con l'Iraq. Il New York Times ha raccolto testimonianze di cittadini iraniani che parlano di centrali elettriche e ponti andati distrutti. Teheran non rimane a guardare. L'ambasciata americana ad Amman ha avvisava in tarda mattinata i cittadini statunitensi di star lontani dall'aeroporto internazionale della capitale giordana e anche dal porto di Aqaba, luoghi che erano stati fatti evacuare. Falso, affermavano le autorità giordane, salvo poi ammettere che tre missili erano in volo, intercettati poi dalle forze americane. Dei territi hanno sconfinato sopra Deilat e sono stati neutralizzati da Israele. Il sistema missilistico iraniano sembra non essere stato intaccato dal precedente conflitto o, come fanno notare alcuni esperti di difesa, potrebbe godere di un aiuto da parte di Russia e Cina. La Repubblica Islamica ha anche proseguito gli attacchi in Kuwait e Bahrain, prendendo di mira centrali elettriche, impianti di desalinizzazione e acquedotti.
Questa dunque la situazione sul terreno. Do ora il benvenuto a Vittorio Emanuele Parsi, che è professore ordinario di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buonasera, professore.
Buonasera a voi.
Allora, professore, 8 giorni di attacchi incrociati, una tensione che cresce. Siamo ancora in una situazione di guerra a bassa intensità o questi ultimi giorni ci hanno portato ad uno scenario bellico ben più ampio?
Beh, diciamo che in questo caso è veramente come non mai evidente come si sia diluito il confine tra guerra e pace. Con guerre che non vengono dichiarate, che vengono attuate nel massimo spregio del diritto internazionale e anche del diritto di guerra, e paci che non sono tali perché sono tregue posticce che in realtà rappresentano solo tentativi delle parti di tirare un po' il fiato, per cui il rischio di escalation c'è, anche se bisogna intendersi sul termine, già quella che stiamo vivendo, un'escalation con l'attacco a bersagli che anche dal punto di vista del diritto internazionale, del diritto di guerra, non sono sempre tutti legittimi. Penso ai desalinizzatori, penso alle centrali elettriche, le stesse infrastrutture stradali, se non sono diciamo, collegate a un fronte di guerra, non rappresentano in sé per sé obiettivi legittimi.
Certo, poi professore, in questa escalation però c'è Israele che per il momento sta rimanendo ai margini, anche se avrebbe voluto portare avanti il conflitto con l'Iran. È saltata la visita di Benjamin Netanyahu a Washington, peraltro ha rinviato il viaggio, segno che le divergenze con Donald Trump non sono ancora state superate, secondo lei?
Allora, Israele ha soffiato sul fuoco della guerra cercando non solo di provocarla, di contribuire diciamo così al suo scoppio nei mesi scorsi, ma anche lavorando per rendere inapplicabile quella pseudo tregua raggiunta tra americani e iraniani. E su questo sta centrando il suo obiettivo, perché l'obiettivo è sempre quello di convincere Trump che con gli Ayatollah bisogna andare fino in fondo. Dopodiché però Trump, che è alla sua testa per così dire, non intende giocare la partita per Israele. Cioè quello che Netanyahu sta scoprendo a suo malgrado è che Trump è nemico solo di se stesso e fa esclusivamente i propri interessi, non fa gli interessi di nessun tipo di alleato, coalizione o quant'altro. Quindi avendo tra l'altro le elezioni di midterm a novembre, Trump deve riuscire a trovare una quadra, per così dire, quindi o vincere questa guerra prima di novembre, che mi sembra francamente impossibile, o trovare una soluzione che gli consenta di uscire nel suo racconto testalta, oppure rischia di passare dei guai. L'abbiamo visto che l'unica vera preoccupazione di Trump in questo momento sono le elezioni di novembre, tutto il resto è marginale, Netanyahu sta facendo i conti con questo. D'altra parte anche Netanyahu sta facendo il diavolo a quattro, perché lui spera di essere ancora in guerra quando ci saranno le elezioni in Israele per presentarsi come il risolutore e non affrontare una situazione in cui la sua incapacità di difendere il paese il 7 ottobre ha poi generato l'isolamento internazionale di Israele che conosciamo per il modo scellerato in cui gli israeliani hanno condotto l'operazione a Gaza.
Insomma, due esigenze differenti. Professor Vittorio Emanuele Parsi, grazie per essere stato nostro ospite. Buona serata.
Grazie a voi, buon lavoro e buon estate.
Grazie. Noi adesso rientriamo in Svizzera, andiamo in quello che fino a pochi anni fa era il più piccolo comune per abitanti del Canton Ticino. Parliamo di Corippo, ora frazione di Verzasca. È un villaggio che si è ravvivato grazie all'albergo diffuso, ormai in funzione da oltre 4 anni, e oggi si è svolta un'altra attività che pure contribuisce ad animare il villaggio. È la festa di paese dedicata alla patrona, la Beata Vergine del Carmelo, un'occasione per noi per tornare a parlare di Corippo, dove si è recata oggi Pervin Cavacioglu.
La tradizionale processione ha rianimato il villaggio con i suoi 11 abitanti fissi tutto l'anno, ma il vero toccasana sugli altri mesi è l'albergo diffuso.
Io mi chiamo Silvana Daltin.
Da quanto tempo abita a Corippo?
23 anni adesso.
E non ha mai voluto spostarsi?
No, è troppo bello qui, tutte le stagioni sono meravigliose. Adesso c'è un po' di movimento all'estate, da Pasqua diciamo fino a ottobre. E se no siamo in 11 nel paese, 5 c'è dall'albergo diffuso e il resto 6. È bello che l'hanno fatto, perché se no Corippo non so quanto tempo resisteva ancora con questi pochi. Poi siamo tutti vecchietti, per dire.
Si potrebbe dire che l'albergo diffuso abbia salvato il paese, perlomeno per l'aspetto turistico. È d'accordo Claudio Scettrini, ultimo sindaco di Corippo. Resta il fatto, gli abbiamo fatto notare, che non ci sono stati nuovi abitanti.
Il problema di Corippo per le nuove abitazioni primarie non è così evidente, perché le abitazioni sono piccole e oggi le esigenze praticamente delle famiglie sono avere dei locali più grandi. Per le residenze secondarie va bene, però oggi come erano i tempi, ad esempio 70-80 anni fa, in un rustico piccolo e non in 6 o 7, oggi al massimo ci stanno in 2 persone, una famiglia con 2 bambini, cioè essere in 4, dicono che sono troppo piccole.
E poi c'è anche un problema di posteggio che mette in difficoltà i turisti di giornata e i proprietari delle case secondarie. La navetta Verzasca mobile è perciò ben frequentata, ci dice Scettrini. Per i prossimi anni si sta pensando alla creazione di un'area parcheggio. E progetti futuri ce ne sono anche per l'albergo diffuso, ci ha spiegato il gerente Jeremy Gehring.
Adesso stiamo per rinforzare il lavoro su tutto l'anno, iniziando anche con delle attività per dei soggiorni più lunghi, con delle attività per le aziende, per i gruppi, per chi vuole staccare proprio 3-4 giorni. Ad esempio sono dei pacchetti per far andare in mulino, o corso di cucina ma molto più immersivo. Questo è un po' un nuovo modo di vivere Corippo, più in profondo diciamo.
La Fondazione Corippo inoltre intende sistemare altri vecchi rustici per creare nuove camere, quindi ampliare l'albergo, che sta riscuotendo un grande interesse da una clientela sempre più internazionale. Gran Bretagna, Norvegia e Stati Uniti, solo per citare alcuni paesi di provenienza.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato i dati sulla copertura vaccinale dei bambini nel mondo. Su 20 bambini, 17 hanno completato il ciclo vaccinale per difterite, tetano e per tosse. Per quanto riguarda il morbillo, invece, 3/4 dei bambini nel mondo hanno ricevuto entrambe le dosi. Percentuali alte che però non bastano per garantire l'immunità di gregge. Allora, come leggere questi dati? Giorgia Lorenzini lo ha chiesto a Marta Fadda, docente e ricercatrice di bioetica all'USI.
I nuovi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano un leggero miglioramento nella copertura vaccinale dei bambini nel mondo. Possiamo considerare questi dati una buona notizia?
Allora, sicuramente questi dati indicano un segnale positivo, che però dobbiamo interpretare con cautela. Allora, innanzitutto rimangono ancora 13,5 milioni di bambini completamente non vaccinati, e molti altri iniziano il percorso vaccinale ma poi non lo completano. C'è anche una grande disparità geopolitica. Più della metà di questi bambini che non sono per niente vaccinati vivono in 10 paesi: India, Indonesia, Nigeria, Pakistan. Se guardiamo i dati sul vaccino contro il morbillo, soltanto l'84% dei bambini nel mondo riceve la prima dose e solo il 77% la seconda. Mentre per prevenire un'epidemia di morbillo abbiamo bisogno di una copertura attorno al 95%. quindi non sorprende che nel 2025 ben 57 paesi hanno registrato delle epidemie di morbillo importanti o molto difficili da controllare. Quindi parlerei di un progresso reale, ma di un progresso fragile, disomogeneo sia per luoghi che per tipo di vaccini e sicuramente ancora insufficiente.
Un dato che sorprende è quello del Sudan, dove c'è stato un significativo aumento dei bambini vaccinati. Eppure si tratta di un paese in guerra da ormai più di 3 anni. Quindi quanto pesano fattori come conflitti e povertà nelle campagne di vaccinazione?
Sicuramente pesano tantissimo. Il caso del Sudan però ci mostra che il rapporto tra guerra e vaccinazione non è sempre completamente lineare. È chiaro che i conflitti danneggiano profondamente i servizi sanitari, ma anche in una situazione drammatica degli interventi mirati possono portare dei miglioramenti. Nei contesti fragili servono soprattutto investimenti stabili, duraturi nei sistemi sanitari. È chiaro che in questo contesto i tagli ai finanziamenti internazionali rappresentano un problema serio perché possono indebolire non soltanto la distribuzione dei vaccini, ma anche la sorveglianza necessaria per riconoscere in maniera tempestiva le epidemie.
Veniamo ora all'Europa, dove il tasso di immunizzazione dei bambini resta alto, anche se non è mai tornato alle percentuali pre-Covid. C'è un problema di sfiducia nella popolazione?
Sì, la sfiducia è certamente una parte del problema, anche se sarebbe riduttivo attribuire tutto il problema all'esitazione vaccinale. È chiaro che nei paesi a reddito medio-alto come la Svizzera i vaccini sono generalmente disponibili, ma possono intervenire altri fattori, quindi esitazione, disinformazione, perdita di fiducia nelle istituzioni o anche una minore percezione del rischio. Si dice spesso che i vaccini sono vittime del loro stesso successo. Cosa significa? Che quando una malattia si diffonde più raramente, proprio grazie al successo dei vaccini, paradossalmente si tende a dimenticarne la gravità.
Qual è la situazione delle vaccinazioni infantili in Svizzera?
Allora, la situazione in Svizzera è complessivamente buona. Possiamo dire che abbiamo delle coperture elevate e relativamente stabili. Per il morbillo siamo al 96% per la prima dose, ma al 94% per la seconda. Ricordo che serve un 95% per raggiungere l'immunità di gregge. E questo mostra che è proprio il completamento del ciclo che rimane il punto più delicato. Ci sono però delle differenze cantonali importanti. È chiaro, abbiamo una buona media nazionale, ma dietro questa media ci possono essere comunque delle comunità nelle quali il numero di persone non protette è abbastanza alto da permettere la circolazione del virus.
Marta Fadda, docente e ricercatrice in bioetica all'USI. E per l'edizione di stasera preparata assieme a Giuseppe Bucci è tutto. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon inizio di settimana.